5. Matrimonio continua. Pare che poco prima che io fossi giunto per prendere parte alla seduta spiritistica, Guido avesse raccontato che nella mattina io avevo dichiarato di non essere una persona distratta. Gli diedero subito tante di quelle prove che io avevo mentito, che per vendicarsi, o forse per far vedere che egli sapeva disegnare, fece 2 mie caricature. Nella prima ero rappresentato come, col naso in aria, mi poggiavo su un ombrello puntato a terra. Nella seconda l'ombrello s'era spezzato e il manico m'era penetrato nella schiena. Le due caricature raggiungevano lo scopo e facevano ridere col mezzuccio semplice che l'individuo che doveva rappresentarmi, in vero affatto somigliante ma caratterizzato da una grande calvizie, era identico nel primo e nel secondo schizzo, e si poteva perciò figurarselo tanto distratto da non aver cambiato di aspetto per il fatto che un ombrello lo aveva trafitto. Tutti risero molto, e anzi troppo. Mi dolse intensamente il tentativo tanto ben riuscito di gettare su me del ridicolo, e fu allora che per la prima volta fui colto dal mio dolore lancinante. Quella sera mi dolsero l'avambraccio destro e l'anca, un intenso bruciore, un formicolio nei nervi come se avessero minacciato di rattrappirsi. Stupito, portai la mano destra all'anca e con la mano sinistra afferrai l'avambraccio colpito. Augusta mi domandò: «Che hai?» Risposi che sentivo un dolore al posto contuso da quella caduta al caffè della quale s'era parlato anche quella sera stessa. Feci subito un energico tentativo per liberarmi da quel dolore. Mi parve che ne sarei guarito se avessi saputo vendicarmi dell'ingiuria che m'era stata fatta. Domandai un pezzo di carta ed una matita e tentai di disegnare un individuo che veniva oppresso da un tavolino ribaltatoglisi addosso. Misi poi accanto a lui un bastone sfuggitogli di mano in seguito alla catastrofe. Nessuno riconobbe il bastone, e perciò l'offesa non riuscì quale io l'avrei voluta. Perché poi si riconoscesse chi fosse quell'individuo e come fosse capitato in quella posizione, scrissi di sotto: «Guido Speyer alle prese col tavolino». Del resto, di quel disgraziato sotto al tavolino non si vedevano che le gambe, che avrebbero potuto somigliare a quelle di Guido se non le avessi storpiate ad arte, e lo spirito di vendetta non fosse intervenuto a peggiorare il mio disegno già tanto infantile. Il dolore assillante mi fece lavorare in grande fretta. Certo, giammai il mio povero organismo fu talmente pervaso dal desiderio di ferire, e se avessi avuta in mano la sciabola invece di quella matita che non sapevo muovere, forse la cura sarebbe riuscita. Guido rise sinceramente del mio disegno, ma poi osservò mitemente: «Non mi pare che il tavolino m'abbia nociuto». Non gli aveva infatti nociuto, ed era questa l'ingiustizia di cui mi dolevo. Ada prese i due disegni di Guido e disse di voler conservarli. Io la guardai per esprimerle il mio rimprovero, ed essa dovette stornare il suo sguardo dal mio. Avevo il diritto di rimproverarla, perché faceva aumentare il mio dolore. Trovai una difesa in Augusta. Essa volle che sul mio disegno mettessi la data del nostro fidanzamento, perché voleva conservare anche lei quello scorpio. Un'onda calda di sangue inondò le mie vene a tale segno d'affetto che per la prima volta riconobbi tanto importante per me. Il dolore però non cessò, e dovetti pensare che se quell'atto d'affetto mi fosse venuto da Ada, esso avrebbe provocata nelle mie vene una tale ondata di sangue che tutti i detriti accumulatisi nei miei nervi ne sarebbero stati spazzati via. Quel dolore non m'abbandonò più. Adesso nella vecchiaia ne soffro meno, perché quando mi coglie lo sopporto con indulgenza. «Ah, sei qui! Prova evidente che sono stato giovine?» Ma in gioventù fu altra cosa. Io non dico che il dolore sia stato grande, per quanto talvolta m'abbia impedito il libero movimento o mi abbia tenuto desto per notti intere, ma esso occupò buona parte della mia vita. Volevo guarirne. Perché avrei dovuto portare per tutta la vita sul mio corpo stesso lo stigma del vinto? Divenire addirittura il monumento ambulante della vittoria di Guido. Bisognava cancellare dal mio corpo quel dolore. Così cominciarono le cure. Ma subito dopo l'origine rabbiosa della malattia fu dimenticata e mi fu ora persino difficile di ritrovarla. Non poteva essere altrimenti. Io avevo una grande fiducia nei medici che mi curarono e credetti loro sinceramente quando attribuirono quel dolore ora al ricambio ed ora alla circolazione difettosa, poi alla tubercolosi o a varie infezioni di cui qualcuna vergognosa. Devo poi confessare che tutte le cure mi arrecarono qualche sollievo temporaneo, per cui ogni volta l'eventuale nuova diagnosi sembrava confermata. Prima o poi risultava meno esatta, ma non del tutto erronea, perché da me nessuna funzione è idealmente perfetta. Una volta sola ci fu un vero errore. Una specie di veterinario, nelle cui mani m'ero posto, s'ostinò per lungo tempo ad attaccare il mio nervo sciatico coi suoi vescicanti e finì con l'essere beffato dal mio dolore, che improvvisamente, durante una seduta, saltò dall'anca alla coppa, lungi perciò da ogni connessione col nervo sciatico. Il cerusico s'arrabbiò e mi mise alla porta, ed io me ne andai, me lo ricordo benissimo, niente affatto offeso, ammirato invece che il dolore al nuovo posto non avesse cambiato per nulla. Rimaneva rabbioso e irraggiungibile come quando m'aveva torturata l'anca. È strano come ogni parte del nostro corpo sappia dolere allo stesso modo. Tutte le altre diagnosi vivono esattissime nel mio corpo e si battono fra di loro per il primato. Vi sono delle giornate in cui vivo per la diatesi urica ed altre in cui la diatesi è uccisa, cioè guarita, da un'infiammazione delle vene. Io ho dei cassetti interi di medicinali e sono i soli cassetti miei che tengo io stesso in ordine. Io amo le mie medicine e so che quando ne abbandono una, prima o poi vi ritornerò. Del resto, non credo di aver perduto il mio tempo. Chissà da quanto tempo e di quale malattia io sarei già morto, se il mio dolore in tempo non le avesse simulate tutte per indurmi a curarle prima che esse m'afferrassero. Ma pur senza saper spiegarne l'intima natura, io so quando il mio dolore per la prima volta si formò, proprio per quel disegno tanto migliore del mio. Una goccia che fece traboccare il vaso. Io sono sicuro di non aver mai prima sentito quel dolore. Ad un medico volli spiegarne l'origine, ma non mi intese. Chissà, forse la psicoanalisi porterà alla luce tutto il rivolgimento che il mio organismo subì in quei giorni, e specialmente nelle poche ore che seguirono al mio fidanzamento. Non furono neppure poche quelle ore. Quando tardi la compagnia si sciolse, Augusta lietamente mi disse: «A domani». L'invito mi piacque perché provava che avevo raggiunto il mio scopo e che niente era finito e tutto avrebbe continuato il giorno appresso. Essa mi guardò negli occhi e trovò i miei vivamente annuenti, così da confortarla. Scesi quegli scalini che non contai più, domandandomi: «Chissà se l'amo». È un dubbio che m'accompagnò per tutta la vita, e oggidì posso pensare che l'amore, accompagnato da tanto dubbio, sia il vero amore. Ma neppure dopo abbandonata quella casa mi fu concesso di andare a coricarmi e raccogliere il frutto della mia attività di quella serata in un sonno lungo e ristoratore. Faceva caldo. Guido sentì il bisogno di un gelato e mi invitò ad accompagnarlo ad un caffè. S'aggrappò amichevolmente al mio braccio ed io, altrettanto amichevolmente, sostenni il suo. Egli era una persona molto importante per me e non avrei saputo rifiutargli niente. La grande stanchezza che avrebbe dovuto cacciarmi a letto mi rendeva più arrendevole del solito. Entrammo proprio nella bottega dove il povero Tullio m'aveva infettato con la sua malattia e ci mettemmo a sedere ad un tavolo appartato. Sulla via, il mio dolore, che io ancora non sapevo quale compagno fedele mi sarebbe stato, m'aveva fatto soffrire molto, e per qualche istante mi parve si attenuasse, perché mi fu concesso di sedere. La compagnia di Guido fu addirittura terribile. Si informava con grande curiosità della storia dei miei amori con Augusta. Sospettava che io lo ingannassi? Gli dissi sfacciatamente che io di Augusta m'ero innamorato subito alla mia prima visita in casa Malfenti. Il mio dolore mi rendeva ciarliero, quasi avessi voluto gridare più di esso. Ma parlai troppo, e se Guido fosse stato più attento, si sarebbe accorto che io non ero tanto innamorato di Augusta. Parlai della cosa più interessante nel corpo di Augusta, cioè quell'occhio sbilenco che a torto faceva credere che anche il resto non fosse al suo vero posto. Poi volli spiegare perché non mi fossi fatto avanti prima. Forse Guido era meravigliato di avermi visto capitare in quella casa all'ultimo momento per fidanzarmi. Urlai. Intanto le signorine Malfenti sono abituate ad un grande lusso, ed io non potevo sapere se ero al caso di addossarmi una cosa simile. Mi dispiacque di aver così parlato anche di Ada, ma non v'era più rimedio. Era tanto difficile di isolare Augusta da Ada. Continuai abbassando la voce per sorvegliarmi meglio. Dovetti perciò fare dei calcoli. Trovai che il mio denaro non bastava, allora mi misi a studiare se potevo allargare il mio commercio. Dissi poi che per fare quei calcoli avevo avuto bisogno di molto tempo e che perciò m'ero astenuto dal far visita ai malfenti per 5 giorni. Finalmente la lingua abbandonata a se stessa era arrivata ad un po' di sincerità. Ero vicino al pianto e premendomi l'anca mormorai: 5 giorni son lunghi. Guido disse che si compiaceva di scoprire in me una persona tanto previdente. Io osservai seccamente: la persona previdente non è più gradevole della stordita. Guido rise: curioso che il previdente senta il bisogno di difendere lo stordito. Poi, senza altra transizione, mi raccontò seccamente che egli era in procinto di domandare la mano di Ada. M'aveva trascinato al caffè per farmi quella confessione, oppure s'era seccato di aver dovuto starmi a sentire per tanto tempo a parlare di me e si procurava la rivincita? Io sono quasi sicuro d'esser riuscito a dimostrare la massima sorpresa e la massima compiacenza, ma subito dopo trovai il modo di addentarlo vigorosamente. Adesso capisco perché ad Ada piacque tanto quel Bach svisato a quel modo. Era ben suonato, ma gli 8 proibiscono di lordare in certi posti. La botta era forte e Guido arrossì dal dolore. Fu mite nella risposta perché ora gli mancava l'appoggio di tutto il suo piccolo pubblico entusiasta. «Dio mio!» cominciò per guadagnar tempo. «Talvolta suonando si cede ad un capriccio. In quella stanza pochi conoscevano il Bach, ed io lo presentai loro un poco modernizzato. Parve soddisfatto della sua trovata, ma io ne fui soddisfatto altrettanto perché mi parve una scusa e una sommissione. Ciò bastò a mitigarmi, e del resto per nulla al mondo avrei voluto litigare col futuro marito di Ada. Proclamai che raramente avevo sentito un dilettante che suonasse così bene. A lui non bastò. Osservò che egli poteva essere considerato quale un dilettante solo perché non accettava di presentarsi come professionista. Non voleva altro? Gli diedi ragione. Era evidente che egli non poteva essere considerato quale un dilettante. Così fummo di nuovo buoni amici. Poi di punto in bianco egli si mise a dir male delle donne. Restai a bocca aperta. Ora che lo conosco meglio, so che egli si lancia un discorrere abbondante in qualsiasi direzione, quando si crede sicuro di piacere al suo interlocutore. Io poco prima avevo parlato del lusso delle signorine malfenti, ed egli ricominciò a parlare di quello per finire col dire di tutte le altre cattive qualità delle donne. La mia stanchezza mi impediva di interromperlo, e mi limitavo a continui segni di assenso, che erano già troppo faticosi per me. Altrimenti certo avrei protestato. Io sapevo che io avevo ogni ragione di dir male delle donne rappresentate per me da Ada, Augusta e dalla mia futura suocera, ma lui non aveva alcuna ragione di prendersela col sesso rappresentato per lui dalla sola Ada, che l'amava. Era ben dotto, e ad onta della mia stanchezza stetti a sentirlo con ammirazione. Molto tempo dopo scopersi che egli aveva fatte sue le geniali teorie del giovine suicida Weininger. Per allora subivo il peso di un secondo Bach. Mi venne persino il dubbio che egli volesse curarmi, perché altrimenti avrebbe voluto convincermi che la donna non sa essere né geniale né buona. A me parve che la cura non riuscì, perché somministrata da Guido. Ma conservai quelle teorie e le perfezionai con la lettura del Weininger. Non guariscono però mai, ma sono una comoda compagnia quando si corre dietro alle donne. Finito il suo gelato, Guido sentì il bisogno di una boccata d'aria fresca e mi indusse ad accompagnarlo ad una passeggiata verso la periferia della città. Ricordo. Da giorni in città si anelava ad un poco di pioggia da cui si sperava qualche sollievo al caldo anticipato. Io non m'ero neppure accorto di quel caldo. Quella sera il cielo aveva cominciato a coprirsi di leggere nubi bianche, di quelle da cui il popolo spera la pioggia abbondante. Ma una grande luna s'avanzava nel cielo intensamente azzurro, dov'era ancora limpido. Una di quelle lune dalle guance gonfie che lo stesso popolo crede capaci di mangiare le nubi. Era infatti evidente che là dove essa toccava, scioglieva e nettava. Volli interrompere il chiacchierio di Guido, che mi costringeva ad un annuire continuo, una tortura, e gli descrissi il bacio nella luna scoperto dal poeta Zamboni. Com'era dolce quel bacio nel centro delle nostre notti in confronto all'ingiustizia che Guido accanto a me commetteva. Parlando e scotendomi dal torpore in cui ero caduto a forza di assentire, mi parve che il mio dolore s'attenuasse. era il premio per la mia ribellione e vi insistetti. Guido dovette adattarsi di lasciare per un momento in pace le donne e guardare in alto. Ma per poco, scoperta in seguito alle mie indicazioni la pallida immagine di donna nella luna, ritornò al suo argomento con uno scherzo di cui rise fortemente, ma solo lui, nella via deserta. Vede tante cose quella donna, peccato che essendo donna non sa ricordarle. Faceva parte della sua teoria, o di quella del Weininger, che la donna non può essere geniale perché non sa ricordare. Arrivammo sotto la via Belvedere. Guido disse che un po' di salita ci avrebbe fatto bene. Anche questa volta lo compiacqui. Lassù, con uno di quei movimenti che si confanno meglio ai giovanissimi ragazzi, egli si sdraiò sul muricciuolo che arginava la via da quella sottostante. Gli pareva di fare un atto di coraggio esponendosi ad una caduta di una diecina di metri. Sentii dapprima il solito ribrezzo al vederlo esposto a tanto pericolo, ma poi ricordai il sistema da me escogitato quella sera stessa, in uno slancio di improvvisazione, per liberarmi da quell'affanno, e mi misi ad augurare ferventemente che egli cadesse. In quella posizione egli continuava a predicare contro le donne. Diceva ora che abbisognavano di giocattoli come bambini, ma di alto prezzo. Ricordai che Ada diceva di amare molto i gioielli. Era dunque proprio di lei che gli parlava? Ebbi allora un'idea spaventosa. Perché non avrei fatto fare a Guido quel salto di 10 metri? Non sarebbe stato giusto di sopprimere costui che mi portava via Ada senza amarla? In quel momento mi pareva che quando l'avessi ucciso avrei potuto correre da Ada per averne subito il premio. Nella strana notte piena di luce, a me era parso che essa stesse a sentire come Guido l'infamava. Debbo confessare che io, in quel momento, m'accinsi veramente ad uccidere Guido. Ero in piedi accanto a lui che era sdraiato sul basso muricciuolo ed esaminai freddamente come avrei dovuto afferrarlo per essere sicuro del fatto mio. Poi scopersi che non avevo neppur bisogno di afferrarlo. Egli giaceva sulle proprie braccia incrociate dietro la testa e sarebbe bastata una buona spinta improvvisa per metterlo senza rimedio fuori d'equilibrio. Mi venne un'altra idea che mi parve tanto importante da poter compararla alla grande luna che s'avanzava nel cielo, nettandolo. Avevo accettato di fidanzarmi ad Augusta per essere sicuro di dormir bene quella notte. Come avrei potuto dormire se avessi ammazzato Guido? Quest'idea salvò me e lui. Volli subito abbandonare quella posizione nella quale sovrastavo a Guido e che mi seduceva a quell'azione. Mi piegai sulle ginocchia, abbattendomi su me stesso e arrivando quasi a toccare il suolo con la mia testa. «Che dolore! Che dolore!» urlai. Spaventato, Guido balzò in piedi a domandarmi delle spiegazioni. Io continuai a lamentarmi più mitemente, senza rispondere. Sapevo perché mi lamentavo, perché avevo voluto uccidere e forse anche perché non avevo saputo farlo. Il dolore e il lamento scusavano tutto. Mi pareva di gridare che io non avevo voluto uccidere, e mi pareva anche di gridare che non era colpa mia se non avevo saputo farlo. Tutto era colpa della mia malattia e del mio dolore. Invece ricordo benissimo che proprio allora il mio dolore scomparve del tutto e che il mio lamento rimase una pura commedia, cui io invano cercai di dare un contenuto, evocando il dolore e ricostruendolo per sentirlo e soffrirne. Ma fu uno sforzo vano, perché esso non ritornò che quando volle. Come al solito Guido procedeva per ipotesi. Fra l'altro mi domandò se non si fosse trattato dello stesso dolore prodotto da quella caduta al caffè. L'idea mi parve buona e assentii. Egli mi prese per il braccio e amorevolmente mi fece rizzare. Poi, con ogni riguardo, sempre appoggiandomi, mi fece scendere la piccola erta. Quando fummo giù dichiarai che mi sentivo un poco meglio e che credevo che, appoggiato a lui, avrei potuto procedere più spedito. Così si andava finalmente a letto. Poi era la prima vera grande soddisfazione che quel giorno mi fosse stata accordata. Egli lavorava per me, perché quasi mi portava. Ero io che finalmente gli imponevo il mio volere. Trovammo una farmacia ancora aperta ed egli ebbe l'idea di mandarmi a letto accompagnato da un calmante. Costruì tutta una teoria sul dolore reale e sul sentimento esagerato dello stesso. Un dolore si moltiplicava per l'esasperazione che esso stesso aveva prodotta. Con quella bottiglietta si iniziò la mia raccolta di medicinali, e fu giusto fosse stata scelta da Guido. Per dar base più solida alla sua teoria, egli suppose che io avessi sofferto di quel dolore da molti giorni. Mi spiacque di non poter compiacerlo, dichiarai che quella sera, in casa dei Malfenti, io non avevo sentito alcun dolore. Nel momento in cui m'era stata concessa la realizzazione del mio lungo sogno, evidentemente non avevo potuto soffrire. E per essere sincero volli proprio essere come avevo asserito che io fossi e dissi più volte a me stesso. Io amo Augusta, io non amo Ada. Amo Augusta e questa sera arrivai alla realizzazione del mio lungo sogno. Così procedemmo nella notte lunare. Suppongo che Guido fosse affaticato dal mio peso perché finalmente ammutolì. Mi propose però di accompagnarmi fino al letto. Rifiutai e quando mi fu concesso di chiudere la porta di casa dietro di me, diedi un sospiro di sollievo. Ma certamente anche Guido dovette emettere lo stesso sospiro. Feci gli scalini della mia villa 4 a 4 e in 10 minuti fui a letto. Ma addormentai presto e nel breve periodo che precede il sonno non ricordai né Ada né Augusta, ma il solo Guido, così dolce e buono e paziente. Certo, non avevo dimenticato che poco prima avevo voluto ucciderlo, ma ciò non aveva alcuna importanza perché le cose di cui nessuno sa e che non lasciarono delle tracce non esistono. Il giorno seguente mi recai alla casa della mia sposa un po' titubante. Non ero sicuro se gli impegni presi la sera prima avessero il valore che io credevo di dover conferire loro. Scopersi che l'avevano per tutti. Anche Augusta riteneva d'essersi fidanzata, anzi più sicuramente di quanto lo credessi io. Fu un fidanzamento laborioso. Io ho il senso di averlo annullato varie volte e ricostituito con grande fatica, e sono sorpreso che nessuno se ne sia accorto. Mai non ebbi la certezza di avviarmi proprio al matrimonio, ma pare che tuttavia io mi sia comportato da fidanzato abbastanza amoroso. Infatti io baciavo e stringevo al seno la sorella di Ada ogni qualvolta ne avevo la possibilità. Augusta subiva le mie aggressioni come credeva che una sposa dovesse, ed io mi comportai relativamente bene, solo perché la signora Malfenti non ci lasciò soli che per brevi istanti. La mia sposa era molto meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la scopersi baciandola, il suo rossore. Là dove baciavo sorgeva una fiamma, in mio onore, ed io baciavo più con la curiosità dello sperimentatore che col fervore dell'amante. Ma il desiderio non mancò, e rese un po' più lieve quella grave epoca. Guai se Augusta e sua madre non m'avessero impedito di bruciare quella fiamma in una sola volta, come io spesso ne avrei avuto il desiderio, come si avrebbe continuato a vivere allora. Almeno così il mio desiderio continuò a darmi sulle scale di quella casa la stessa ansia come quando le salivo per andare alla conquista di Ada. Gli scalini dispari mi promettevano che quel giorno avrei potuto far vedere ad Augusta che cosa fosse il fidanzamento che essa aveva voluto. Sognavo un'azione violenta che m'avrebbe ridato tutto il sentimento della mia libertà. Non volevo mica altro io, ed è ben strano che quando Augusta intese quello che io volevo, l'abbia interpretato quale un segno di febbre d'amore. Nel mio ricordo quel periodo si divide in due fasi. Nella prima la signora Malfenti ci faceva spesso sorvegliare da Alberta o cacciava nel salotto con noi la piccola Anna con una sua maestrina. Ada non fu allora mai associata in alcun modo a noi, ed io dicevo a me stesso che dovevo compiacermene, mentre invece ricordo oscuramente di aver pensato una volta che sarebbe stata una bella soddisfazione per me di poter baciare Augusta in presenza di Ada. Chissà con quale violenza l'avrei fatto. La seconda fase si iniziò quando Guido ufficialmente si fidanzò con Ada, e la signora Malfenti, da quella pratica donna che era, unì le due coppie nello stesso salotto perché si sorvegliassero a vicenda. Della prima fase so che Augusta si diceva perfettamente soddisfatta di me. Quando non la saltavo divenivo di una loquacità straordinaria. La loquacità era un mio bisogno. Me ne procurai l'opportunità figgendomi in capo l'idea che, giacché dovevo sposare Augusta, dovessi anche imprenderne l'educazione. L'educavo alla dolcezza, all'affetto e soprattutto alla fedeltà. Non ricordo esattamente la forma che davo alle mie prediche, di cui taluna m'è ricordata da lei che giammai le obliò. M'ascoltava attenta e sommessa. Io una volta, nella foga dell'insegnamento, proclamai che se essa avesse scoperto mio tradimento, ne sarebbe conseguito il suo diritto di ripagarmi della stessa moneta. Essa, indignata, protestò che neppure col mio permesso avrebbe saputo tradirmi, e che da un mio tradimento a lei non sarebbe risultata che la libertà di piangere. Io credo che tali prediche, fatte per tutt'altro scopo che di dire qualche cosa, abbiano avuta una benefica influenza sul mio matrimonio. Di sincero v'era l'effetto che esse ebbero sull'animo di Augusta. La sua fedeltà non fu mai messa a prova, perché dei miei tradimenti essa mai seppe nulla. Ma il suo affetto e la sua dolcezza restarono inalterati nei lunghi anni che passammo insieme, proprio come l'avevo indotta a promettermelo. Quando Guido si promise, la seconda fase del mio fidanzamento si iniziò con un mio proponimento che fu espresso così. Eccomi ben guarito del mio amore per Ada. Fino ad allora avevo creduto che il rossore di Augusta fosse bastato per guarirmi, ma si vede che non si è mai guariti abbastanza. Il ricordo di quel rossore mi fece pensare che esso oramai ci sarebbe stato anche fra Guido e Ada. Questo, molto meglio di quell'altro, doveva abolire ogni mio desiderio. È della prima fase il desiderio di violare Augusta. Nella seconda fui molto meno eccitato. La signora Malfenti non aveva certo sbagliato organizzando così la nostra sorveglianza con tanto piccolo suo disturbo. Mi ricordo che una volta, scherzando, mi misi a baciare Augusta. Invece di scherzare con me, Guido si mise a sua volta a baciare Ada. Mi parve poco delicato da parte sua, perché egli non baciava castamente come avevo fatto io per riguardo a loro, ma baciava Ada proprio nella bocca che addirittura suggeva. Sono certo che in quell'epoca io m'ero già assuefatto a considerare Ada quale una sorella, ma non ero preparato a vederne far uso a quel modo. Dubito anche che ad un vero fratello piacerebbe di veder manipolare così la sorella. Perciò, in presenza di Guido, io non baciai mai più Augusta. Invece Guido, in mia presenza, tentò un'altra volta di attirare a sé Ada, ma fu d'essa che se ne schermì, ed egli non ripeté più il tentativo. Molto confusamente mi ricordo delle tante e tante sere che passammo insieme. La scena che si ripeté all'infinito si impresse nella mia mente così. Tutte e quattro eravamo seduti intorno al fine tavolo veneziano su cui ardeva una grande lampada a petrolio, coperta da uno schermo di stoffa verde che metteva tutto nell'ombra, meno i lavori di ricamo cui le due fanciulle attendevano, Ada su un fazzoletto di seta che teneva libero in mano, Augusta su un piccolo telaio rotondo. Vedo Guido perorare e deve essere successo di spesso che sia stato io solo a dargli ragione. Mi ricordo ancora della testa di capelli neri lievemente ricciuti di Ada, rilevati da un effetto strano che vi produceva la luce gialla e verde. Si discusse di quella luce e anche del colore vero di quei capelli. Guido, che sapeva anche dipingere, ci spiegò come si dovesse analizzare un colore. Neppure questo suo insegnamento non dimenticai più, e ancora oggidì, quando voglio intendere meglio il colore di un paesaggio, socchiudo gli occhi finché non spariscano molte linee e non si vedano che le sole luci che anch'esse s'abbrunano nel solo e vero colore. Però, quando mi dedico ad un'analisi simile, sulla mia retina, subito dopo le immagini reali, quasi una reazione mia fisica, riappare la luce gialla e verde, e i capelli bruni sui quali per la prima volta educai il mio occhio. Non so dimenticare una sera che fra tutte fu rilevata da un'espressione di gelosia di Augusta e subito dopo anche da una mia riprovevole indiscrezione. Per farci uno scherzo, Guido e Ada erano andati a sedere lontano da noi, dall'altra parte del salotto, al tavolo Luigi XIV. Così io ebbi presto un dolore al collo che torcevo per parlare con loro. Augusta mi disse: «Lasciali, là si fa veramente all'amore». Ed io, con una grande inerzia di pensiero, le dissi a bassa voce che non doveva crederlo perché Guido non amava le donne. Così m'era sembrato di scusarmi di essermi ingerito nei discorsi dei due amanti. Era invece una malvagia indiscrezione quella di riferire ad Augusta i discorsi sulle donne cui Guido s'abbandonava in mia compagnia, ma giammai in presenza di alcun altro della famiglia delle nostre spose. Il ricordo di quelle mie parole m'amareggiò per vari giorni, mentre posso dire che il ricordo di aver voluto uccidere Guido non m'aveva turbato neppure per un'ora. Ma uccidere, e sia pure a tradimento, è cosa più virile che danneggiare un amico riferendo una sua confidenza. Già allora Augusta aveva torto di essere gelosa di Ada. Non era per vedere Ada che io a quel modo torcevo il mio collo. Guido, con la sua loquacità, m'aiutava a trascorrere quel lungo tempo. Io gli volevo già bene e passavo una parte delle mie giornate con lui. Ero legato a lui anche dalla gratitudine che gli portavo per la considerazione in cui egli mi teneva e che comunicava agli altri. Persino Ada stava ora a sentirmi attentamente quando parlavo. Ogni sera aspettavo con una certa impazienza il suono del gong che ci chiamava a cena, e di quelle cene ricordo principalmente la mia perenne indigestione. Mangiavo troppo per un bisogno di tenermi attivo. A cena abbondavo di parole affettuose per Augusta, proprio quanto la mia bocca piena me lo permetteva, e i genitori suoi potevano aver solo la brutta impressione che il grande mio affetto fosse diminuito dalla mia bestiale voracità. Si sorpresero che al mio ritorno dal viaggio di nozze non avessi riportato con me tanto appetito. Sparì quando non si esigette più da me di dimostrare una passione che non sentivo. Non è permesso di farsi veder freddo con la sposa dai suoi genitori nel momento in cui ci si accinge di andare a letto con essa. Augusta ricorda specialmente le affettuose parole che le mormoravo a quel tavolo. Fra boccone e boccone devo averne inventate di magnifiche e resto stupito quando mi vengono ricordate, perché non mi sembrerebbero mie. Lo stesso mio suocero, Giovanni il Furbo, si lasciò ingannare e finché visse, quando voleva dare un esempio di una grande passione amorosa, citava la mia per sua figlia, cioè per Augusta. Ne sorrideva beato da quel buon padre che gli era, ma gliene derivava un aumento di disprezzo per me, perché secondo lui non era un vero uomo colui che metteva tutto il proprio destino nelle mani di una donna, e che soprattutto non s'accorgeva che all'infuori della propria v'erano a questo mondo anche delle altre donne. Da ciò si vede che non sempre fui giudicato con giustizia. Mia suocera, invece, non credette nel mio amore neppure quando la stessa Augusta vi si adagiò piena di fiducia. Per lunghi anni essa mi squadrò con occhio diffidente, dubbiosa del destino della figliuola sua prediletta. Anche per questa ragione io sono convinto che essa deve avermi guidato nei giorni che mi condussero al fidanzamento. Era impossibile di ingannare anche lei, che deve aver conosciuto il mio animo meglio di me stesso. Venne finalmente il giorno del mio matrimonio, e proprio quel giorno ebbi un'ultima esitazione. Avrei dovuto essere dalla sposa alle 8 del mattino, e invece, alle 7:15, mi trovavo ancora a letto, fumando rabbiosamente, e guardando la mia finestra su cui brillava, irridendo, il primo sole che durante quell'inverno fosse apparso. Meditavo di abbandonare Augusta. Diveniva evidente l'assurdità del mio matrimonio, ora che non mi importava più di restare attaccato ad Ada. Non sarebbero mica avvenute di grandi cose se io non mi fossi presentato all'appuntamento. E poi, Augusta era stata una sposa amabile, ma non si poteva mica sapere come si sarebbe comportata alla dimane delle nozze. E se subito m'avesse dato della bestia perché m'ero lasciato prendere a quel modo? Per fortuna venne Guido, ed io, nonché resistere, mi scusai del mio ritardo, asserendo di aver creduto che fosse stata stabilita un'altra ora per le nozze. Invece di rimproverarmi, Guido si mise a raccontare di sé e delle tante volte che egli, per distrazione, aveva mancato degli appuntamenti. Anche in fatto di distrazione egli voleva essere superiore a me, e dovetti non dargli altro ascolto per arrivare a uscir di casa. Così avvenne che andai al matrimonio a passo di corsa. Arrivai tuttavia molto tardi. Nessuno mi rimproverò, e tutti, meno la sposa, s'accontentarono di certe spiegazioni che Guido diede invece mia. Augusta era tanto pallida che persino le sue labbra erano livide. Se anche non potevo dire di amarla, pure è certo che non avrei voluto farle del male. Tentai di riparare e commisi la bestialità d'attribuire al mio ritardo ben 3 cause. Erano troppe, e raccontavano con tanta chiarezza quello che io avevo meditato là nel mio letto, guardando il sole invernale, che si dovette ritardare la nostra partenza per la chiesa, onde dar tempo ad Augusta di rimettersi. All'altare dissi di sì, distrattamente, perché nella mia viva compassione per Augusta stavo escogitando una 4ª spiegazione al mio ritardo, e mi pareva la migliore di tutte. Invece, quando uscimmo dalla chiesa, m'accorsi che Augusta aveva recuperati tutti i suoi colori. Ne ebbi una certa stizza, perché quel mio sì non avrebbe mica dovuto bastare a rassicurarla del mio amore, e mi preparavo a trattarla molto rudemente, se si fosse rimessa da tanto da darmi della bestia perché m'ero lasciato prendere a quel modo. Invece, a casa sua, approfittò di un momento in cui ci lasciarono soli per dirmi piangendo: «Non dimenticherò mai che pur non amandomi mi sposasti». Io non protestai, perché la cosa era stata tanto evidente che non si poteva, ma pieno di compassione l'abbracciai. Poi di tutto questo non si parlò più fra me ed Augusta, perché il matrimonio è una cosa ben più semplice del fidanzamento. Una volta sposati non si discute più d'amore, e quando si sente il bisogno di dirne, l'animalità interviene presto a rifare il silenzio. Ora tale animalità può essere divenuta tanto umana da complicarsi e falsificarsi, ed avviene che, chinandosi su una capigliatura femminile, si faccia anche lo sforzo di evocarvi una luce che non c'è. Si chiudono gli occhi e la donna diventa un'altra, per ridivenire lei quando la si abbandona. A lei si indirizza tutta la gratitudine e maggiore ancora se lo sforzo riuscì. È per questo che se io avessi da nascere un'altra volta, madre natura è capace di tutto, accetterei di sposare Augusta, ma mai di promettermi con lei. Alla stazione Ada mi porse la guancia al bacio fraterno. Io la vidi solo allora, frastornato com'ero dalla tanta gente che era venuta ad accompagnarci, e subito pensai: sei proprio tu che mi cacciasti in questi panni. Avvicinai le mie labbra alla sua guancia vellutata, badando di non sfiorarla neppure. Fu la prima soddisfazione di quel giorno, perché per un istante sentii quale vantaggio mi derivasse dal mio matrimonio. M'ero vendicato, rifiutando d'approfittare dell'unica occasione che m'era stata offerta di baciare Ada. Poi, mentre il treno correva, seduto accanto ad Augusta, dubitai di non aver fatto bene. Temevo ne fosse compromessa la mia amicizia con Guido. Però soffrivo di più quando pensavo che forse Ada non s'era neppure accorta che non avevo baciata la guancia che mi aveva offerta. Essa se ne era accorta, ma io non lo seppi che quando, a sua volta, molti mesi dopo, partì con Guido da quella stessa stazione. Tutti essa baciò. A me solo offerse con grande cordialità la mano. Io gliela strinsi freddamente. La sua vendetta arrivava proprio in ritardo, perché le circostanze erano del tutto mutate. Dal ritorno dal mio viaggio di nozze avevamo avuti dei rapporti fraterni, e non si poteva spiegare perché mi avesse escluso dal bacio.